Laudetur Jesus Christus.
I titoli di oggi: attesa per l'economia, Francesco al via da giovedì prossimo a sabato e domenica prossima la consegna della croce della GMG 2023 ai giovani del Portogallo. Avanza il Covid in tutto il mondo, in Italia il dossier della Caritas diocesana di Benevento, la morte di padre Ignazio Arreghi, gesuita e giornalista alla Radio Vaticana per oltre 20 anni, in lui rigore e amabilità. Buon pomeriggio da Francesca Sabatinelli. C'è attesa per l'iniziativa Economy of Francesco al via giovedì prossimo fino a sabato, lanciata dal Papa e volta a stimolare il pensiero di giovani imprenditori ed economisti per creare processi inclusivi. Sarà trasmessa in diretta streaming e vedrà la partecipazione di persone da tutto il mondo. Il servizio è di Deborah Donnini.
Sono 12 villaggi tematici all'interno di Economy of Francesco che si sono trasformati in sessioni di lavoro online in questo tempo di pandemia, affrontando temi che vanno dal lavoro alla finanza, alle donne, alla pace. Policies and Happiness è il nome del villaggio coordinato da Paolo Santori, giovane dottore di ricerca in economia civile all'Università LUMSA di Roma e fra gli organizzatori dell'evento.
Come economia di Francesco abbiamo in realtà tre principi ispiratori. Dal passato il pensiero economico francescano, a partire da Francesco d'Assisi, ma anche una visione dell'economia come luogo inclusivo, come luogo dove l'essere umano fiorisce come persona. E poi insieme a questo abbiamo altri due poli, Papa Francesco e la sua visione sull'ambiente e sulla società, quindi temi di giustizia ambientale e sociale, e poi i giovani. Quindi l'economia di Francesco nasce e vive in un dialogo tra noi, il Papa e San Francesco d'Assisi.
Come annunciato dal Santo Padre lo scorso 5 aprile durante la preghiera dell'Angelus, domenica prossima 22 novembre al termine della messa celebrata dal Papa nella Basilica di San Pietro avverrà la consegna della croce delle giornate mondiali della gioventù. Saranno presenti per l'occasione una delegazione di giovani da Panama, dove la GMG si svolta nel 2019, e una dal Portogallo in cui è in programma nel 2023. Una vita al servizio di Dio, così il Papa in un telegramma di cordoglio per la morte del cardinale Vela Ciriboga, arcivescovo emerito di Quito, morto domenica scorsa a 86 anni e le cui esequie sono oggi presso la cattedrale metropolitana della capitale dell'Ecuador. Nel mondo i contagi da Covid hanno superato i 55 milioni e 1.300.000 le vittime, con gli Stati Uniti che restano ancora alla guida della triste classifica, seguiti da India, Brasile, Francia, Russia e Spagna. L'Italia intanto oggi riceve altri 6 miliardi e mezzo sotto forma di prestiti dal programma europeo Shore per finanziare le CIG nazionali durante la pandemia. E umanità al bivio, l'emergenza che divide, la fraternità che unisce, è il titolo del dossier 2020 della Caritas diocesana di Benevento. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono state oltre 1.000 le persone assistite dalla Caritas, il 60% delle quali piccoli imprenditori, lavoratori in cassa integrazione, pensionati e commercianti. Una situazione generale che mostra un incremento della povertà accelerato dal Covid. Al microfono di Luca Collodi, Don Nicola De Blasio, direttore di Caritas Benevento.
Questa pandemia ci sta facendo capire sempre di più che la lotta alle disuguaglianze sociali deve essere prioritaria nelle scelte politiche, ma anche nelle scelte pastorali della Chiesa.
La pandemia quindi sta diventando un'emergenza sociale.
È soprattutto un'emergenza sociale perché non ci sono i posti in terapia intensiva, il che significa che anni addietro sono state fatte delle scelte sui tagli della sanità che hanno proprio ridotto al lumicino e hanno allontanato le persone da avere un'assistenza sanitaria degna di portare questo nome. Io non riesco a comprendere e a capire come ci sono delle categorie di persone che riescono a fare i tamponi perché vanno e hanno la possibilità economica di poterne fare anche più di uno a settimana. Parlo delle categorie degli sportivi, dei politici, mentre invece la povera gente per fare un tampone, per sapere se può liberarsi, se può andare al lavoro, deve fare ore e ore di fila in macchina, in un drive-in, aspettando una risposta dopo 10-15 giorni.
In Italia nascono sempre meno bambini, 1 su 9 vive in povertà assoluta e solo il 13,2% ha regolare accesso agli asili nido dei comuni. Sono solo alcuni dei dati che emergono dall'11ª edizione dell'Atlante dell'infanzia di Save the Children, che analizza anche gli effetti del Covid sulla dispersione scolastica e le differenze di opportunità delle bambine rispetto ai loro coetanei maschi. Il servizio di Michele Raviar.
Non solo gli effetti della didattica a distanza dovuti alla pandemia e il conseguente aumento della dispersione scolastica, il quadro dell'Italia di Save the Children è quello di un paese non a misura di bambino. Innanzitutto, in numeri assoluti, negli ultimi 10 anni i minori sono 385.000 in meno e l'incidenza degli under 14 nella popolazione è la più bassa dei paesi europei. Già prima della pandemia, poi, 1.137.000 minori si trovavano in condizione di povertà, con situazioni particolarmente critiche in Sicilia e in Calabria. Scarsi, poi, gli accessi agli asili nido, spiega Antonella Inverno, responsabile delle politiche per l'infanzia di Save the Children.
Così come la scuola dell'infanzia è un diritto soggettivo di tutti i bambini, così lo deve essere l'asilo nido, anche perché diversi studi dimostrano che proprio per i bambini più svantaggiati l'asilo ha un effetto rispetto alla riduzione delle disuguaglianze con i bambini che nascono in contesti più fortunati.
Non c'è crisi per chi specula con il land grabbing, è quanto emerge dal rapporto della FOCSIV dedicato al fenomeno dell'accaparramento senza scrupoli di terre in Africa. Si calpestano diritti umani e ambiente. Fausta Speranza ha intervistato il curatore del rapporto, Andrea Stocchiero.
Il fatto che le risorse naturali si stanno riducendo sempre di più anche a causa del cambiamento climatico, vedi la disponibilità di terre fertili, la competizione per poter disporre di queste risorse cresce sempre di più a livello internazionale. Nuovi paesi emergenti, in particolare la Cina, ma anche altri, tipo ad esempio lo stesso Brasile, questi paesi cercano naturalmente di entrare in questa competizione e di controllare quante più risorse possibile.
L'impegno a livello di Nazioni Unite c'è, ma che cosa lo frena?
All'interno delle Nazioni Unite ci sono stati che contano di più rispetto ad altri e quindi cercano in qualche maniera di rallentare questi percorsi, o stati addirittura che escono dagli accordi internazionali. L'America di Trump recente, che era uscita dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Ci sono alcuni stati che in qualche maniera stanno al di fuori del sistema multilaterale.
Verità per padre Paolo Dall'Oglio, scomparso in Siria nel 2013, e per tanti rapiti di cui non si sa più nulla, lo chiede oggi la famiglia del gesuita nel giorno del suo compleanno. Benedetta Capelli.
66 anni, gli ultimi 7 dei quali lontano dalla famiglia, dalla sua comunità di Deir Marmousa, il monastero fatto rinascere in Siria è divenuto espressione della cultura della convivenza, del dialogo e della riconciliazione. Oggi è il compleanno di padre Paolo Dall'Oglio, scomparso a Raqqa nel luglio 2013, 7 anni lunghi e dolorosi, scrive la sorella Francesca in un messaggio, anche se accompagnati dalla consapevolezza che Paolo si sentiva chiamato ad una missione. Questa, scriveva il gesuita, è una guerra civile che lacera la mia anima, vorrei far qualcosa per fermarla, ma non voglio vivere una vita che sia altro da un dono radicale. È in questa occasione che la famiglia di padre Paolo chiede verità all'Italia e alla comunità internazionale, perché solo nella verità si possono gettare le basi per una futura pacificazione, per guarire tutte le ferite che in questi 9 anni di conflitto si sono aperte. Il messaggio di Francesca Dall'Oglio è nel segno della speranza, perché non sia intentata alcuna strada, sarebbe il più bel regalo, afferma, che si potrebbe fare a Paolo e al suo impegno per l'armonia su questa terra.
In chiusura il ricordo di padre Ignazio Arreghi, gesuita e giornalista. Si è spento ieri a 89 anni dopo una lunga malattia a Loyola in Spagna. Alla Radio Vaticana per circa 20 anni, dal 1991 al 1996, ha diretto i servizi informativi centrali della nostra emittente. Il servizio di Adriana Masotti.
È stato un pioniere della radio e del giornalismo nella lingua della sua terra di origine, i Paesi Baschi. Poi il lavoro a Roma, alla Radio Vaticana, e l'insegnamento all'Istituto di Comunicazione della Gregoriana. Così ne parla i nostri microfoni padre Federico Lombardi, ex direttore dell'emittente Vaticana, che con padre Arreghi ha a lungo collaborato.
Io ho incontrato il padre Arreghi quando sono venuto alla Radio Vaticana nel 1990-91 e lui era già alla radio come responsabile del radiogiornale, dei servizi informativi, quindi ha avuto un ruolo piuttosto centrale nella vita della Radio Vaticana tra gli 80 e i primi anni 2000. Era un uomo impegnato, un uomo rigoroso, un grande lavoratore. Non ho un ricordo di un professionista molto capace, ma ancor più poi quella di un confratello con cui siamo rimasti molto amici. Le volte che ci sentivamo erano sempre di grande cordialità e stima reciproca.
È tutto, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Missina in regia, da Francesca Sabatinelli studio, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.